Rimaniamo in piedi per un momento di preghiera, chiniamo i capi. Caro Dio, reputiamo questo un grande privilegio stasera essere qui, in questa occasione, per portare un vivente Cristo ad un mondo morente e a una generazione morente. Vorremmo chiedere, Signore, che Tu unga le nostre parole, i nostri sforzi, affinché non ritornino a Te vuote, ma possano realizzare ciò per cui sono proposte. Aiuta ogni uomo, donna, ragazzo o ragazza qui stasera che sono bisognosi. E Padre, sappiamo che tutti noi siamo bisognosi. E quando ce ne andremo stasera, possiamo sentire i nostri cuori come quelli che venivano da Emmaus dopo che ebbero testimoniato la risurrezione di Gesù Cristo, dicendo: non ardeva i nostri cuori in noi mentre Egli ci parlava lungo la via. Accordalo, Signore. Guarisci gli ammalati e gli afflitti e possa non esserci nessun debole fra noi dopo il servizio stasera. E oltre a ogni cosa possa non esserci rimasto nessun incredulo, Signore. Possano tutti loro credere a vita eterna, perché quello è il nostro scopo di riunirci qui. Queste benedizioni chiediamo all'onore del Regno di Dio, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Amen. Potete sedervi. È buono stasera tornare qui e vedo che abbiamo alcuni che stanno in piedi qua e là. E penso che i telefoni ora sono stati aperti, molte diverse città attorno alla nazione, San Francisco, Tucson, su ad est, e noi attraverso il telefono inviamo loro i saluti. Stasera ci troviamo qui nell'auditorio, e l'auditorio principale, i passaggi sono affollati, attorno alle pareti piene di persone che stanno in piedi. E comprendiamo che domani sera cercheremo di aprire un altro lato qui della palestra e avremo un più ampio auditorio che occuperà forse un altro paio di migliaia di persone così, e lo speriamo domani sera. Se è ripieno stasera, la prima sera, ebbene crediamo che sarà più numeroso domani sera, e vediamo che hanno messo in aggiunta le sedie e pure ogni altra cosa stasera. Siamo sotto grandi aspettative. In primo luogo la venuta del Signore Gesù. In seguito, la salvezza di per le anime perdute che vorrebbero ricevere Lui stasera ed essere pronte per la Sua venuta quando Egli apparirà. E vorrei porgere un saluto speciale e dare il benvenuto a tutti questi ottimi uomini sul palco che comprendo molti di loro sono ministri. 200 o più che siano sul palco e di certo siamo contenti che siano qui. E a tutti voi, ovunque siate, nei diversi luoghi della nazione, comprendo che alcuni sono qui dall'altra parte dell'oceano, da oltreoceano, e così siamo grati che siate qui per godere di questa comunione con noi. E siamo in aspettativa che Dio ci darà durante questa riunione. Sembra come che, sin da che ho pensato di tornare per questi pochi giorni di riunione, che il mio proprio cuore è stato stranamente allarmato da una forte sensazione che qualcosa deve proprio quasi accadere. Non so proprio cosa sia, ma spero che sia una grande rivelazione da parte di Dio, che ci prepari e ci renda migliori cittadini del Suo regno mentre camminiamo in questo mondo oscuro di peccato e di incredulità. Questo terreno stasera, questo stesso punto, contiene una cosa grande per me. Da quando seppi che si costruiva questo auditorio scolastico qui, e ho voluto tenere un servizio in questo posto. E sono così grato al Consiglio Scolastico e a coloro che cortesemente ci hanno permesso di averlo. E è stato in questo punto proprio dove si trova questo edificio stasera circa che è avvenuta una grande cosa quasi 30 anni fa, proprio su questo terreno. E non era altro che un campo di ginestre a quel tempo. E io vivevo in una casetta proprio qui dall'altra parte, circa 200 yard. Ero molto preoccupato in quei giorni per la salvezza di mio padre e di mia madre, i quali entrambi non ci sono più stasera. E specialmente in quel giorno ero preoccupato per mio padre. E ricordo che dormivo sul portico e faceva caldo, il periodo estivo. E questo sta scritto, credo, nel libricino chiamato Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. O era nel libricino chiamato Io non sono stato disobbediente alla visione celeste. Uno dei due. E giacendo sul portico fu svegliato improvvisamente e venne su un peso sul mio cuore per mio padre. Come molti di voi qui della città conoscevano mio padre, penso che lui fosse un grand'uomo, sebbene fosse un peccatore, ma lui aveva una brutta abitudine, che io cercavo di combattere contro quella cosa tanto duramente quanto potevo attraverso il tempo, e cioè il bere. E quella sera lui stava bevendo. E mi svegliai con un gran peso sul mio cuore per lui, e solo col mio pigiama addosso mi infilai i pantaloni, mi lasciai la camicia e il pigiama addosso e giravo fuori in mezzo a questo campo di ginestre, proprio all'incirca dove si trova ora questo. E mi inginocchiai per pregare per mio padre. E mentre stavo pregando e chiedendo a Dio di salvarlo e di non lasciarlo morire, peccatore, perché lo amavo. E mentre ero in preghiera, mi alzai per guardare da qui verso est e ci fu una visione. E stando proprio sopra di me, molti di voi conoscono la visione, c'era il Signore Gesù. E io non sono allergico a illusioni, per quanto ne sappia, ma le visioni sono vere. E là c'era il Signore Gesù, la prima volta che io l'abbia mai visto in una visione di quel genere. Era proprio, probabilmente 10 piedi sopra la mia testa, in mezzo all'aria, a mezz'aria, con un piede proprio stava per fare un passo, indossava una veste bianca e una frangia attorno al fianco, aveva i capelli fino alle spalle. Sembrava essere un uomo di circa più o meno quanto la Bibbia disse che era, sulla trentina, ma era di una persona di piccola corporatura, snella, molto piccola, sembrava pesasse più di 59 kg circa. E io guardai e pensai che c'era qualcosa che potessi sbagliarmi, così mi stropicciai gli occhi e alzai di nuovo lo sguardo e lui stava proprio come di traverso, quasi come un profilo del suo viso. E l'aspetto del suo viso, i quali ho sempre visto nelle visioni, sono stati simili al capo di Cristo a 30 anni di Hoffman. Ecco perché lo tengo a casa mia, nei miei opuscoli, ovunque possa metterlo, perché è il modo in cui lui appariva, più in quel modo, solo sembrava essere più piccolo. E mentre stavo alzando a lui lo sguardo, pensai, certamente non sto guardando al mio Signore, che è là. E ero piuttosto, direi, in questa posizione, forse proprio sotto dove si trova questo pulpito, proprio qui nelle vicinanze, non almeno, meglio potrei misurare nel raggio di 40-50 metri là dove mi trovo ora, più o meno attorno a questo distretto, cerco proprio qui. E alzai lo sguardo e lui era là, e mi morsi un dito per vedere se ero addormentato. Voi sapete come si sembrava che non potesse essere così, e ero proprio allora alle prime armi del Signore, avevo predicato da circa 6 mesi, e mi morsi il dito, presi questa ginestra e la ruppi. Molti di voi che vivete in campagna sapete cos'è quel piccolo stuzzicadenti, come dire, che nella ginestra. Cominciai a masticarlo e dissi, non può essere, sto sognando. Cioè, là c'è la mia casa, mio padre, mia madre, i figli, i ragazzi là, ecco là lo stagno della vecchia casa di mattoni che stava laggiù dove andavo a caccia di anatre, circa 200 yard sotto questo, e eccomi qui nel campo, deve essere così. E scalciai contro il terreno, mossi un po' i piedi, e scossi la testa, mi strofinai le mani, e alzai di nuovo lo sguardo, ristorsi lo sguardo, guardai di nuovo e lui era là. Stando in piedi, il vento iniziò a soffiare e vidi la ginestra dimenarsi. Quando iniziò a soffiare la sua veste, soffiava con esso come la biancheria che pende su un filo. Comincia a scuotersi e lui era là e io lo osservavo. E pensai, se solo potessi dare un'occhiata al suo volto. Ed egli guardava verso est, proprio in questo modo. Stavo guardando in modo teso. E mi mossi per camminare attorno, per dare un'occhiata da vicino al suo volto e ancora non riuscivo a vederlo molto bene. Teneva le mani davanti a sé, piuttosto nascosto dove mi trovavo io. E mi spostai di nuovo attorno e mi schiarì la gola, fece qualcosa come per vedere se riuscivo a tirare la sua attenzione, ma non si mosse. Allora pensai, forse lo chiamerò. E quando dissi, Gesù, lui voltò il suo capo. E quando mi guardò, alzò semplicemente le sue braccia. È tutto ciò che ricordo, perché presto poco, quasi all'alba, mi trovavo proprio qua fuori, da qualche parte, dove era questo posto, nel campo, dove ero stato a piangere, la camicia del mio pigiama tutta bagnata dalle lacrime, e avevo perso i sensi. Il suo volto aveva caratteristiche che nessun artista potrebbe disegnare o dipingere. Non riuscirebbero a farlo. Appariva come un uomo che, se lo avesse guardato, avrebbe voluto piangere con simpatia e rispettare con riverenza, e non di meno con abbastanza potenza che, se avesse parlato, avrebbe capovolto il mondo. E le caratteristiche non potrebbero mai essere afferrate da un artista. E fino ad oggi non ho mai saputo cosa significasse ciò. Ma eccomi qui stasera, dopo 30 anni. Mi trovo in un uditorio che è consacrato ora al servizio dell'Onnipotente Dio. E io sono un membro laico, davvero, solo un anziano locale nella Chiesa Battista qui, la quale a quel tempo Roy Davis era il pastore. E ora mi trovo qui, con un posto affollato, proprio sugli stessi terreni, con il, per quello che penso, è l'acquisto del sangue di Gesù Cristo stesso nelle mie mani, per portare questo messaggio del Signore per questi 4 giorni. Proprio circa 6 mesi dopo di ciò, il mio primo battesimo giù al fiume, quando la luce scese proprio qui sulla Via Spring. Molti di voi potrebbero andare a darvi un'occhiata alla Via Spring, e all'acqua proprio davanti al fiume. È là dove apparve per la prima volta in pubblico l'angelo del Signore. E alle 2 del pomeriggio. E una voce venne da ciò, disse, come Giovanni il Battista fu inviato per precedere la prima venuta di Cristo, il tuo messaggio precederà la seconda venuta. E questo è 30 anni più tardi, io sono ancora qui stasera proclamando quel messaggio. E adesso è andato tutto attorno al mondo. E sono felice di essere di ritorno nella mia città d'origine stasera per rappresentare questo Signore Gesù Cristo, che amo ancora con tutto il cuore, e ogni giorno diventa ancora più dolce di quanto lo era il giorno prima. Non ho mai cambiato uno iota nella mia dottrina, la prima cosa con cui iniziai, la stessa cosa la credo ancora stasera. È lo stesso ieri, oggi e per sempre. Ora, ho un messaggio di cui sono responsabile. Quando per la prima volta iniziò il messaggio, di certo tutti si pregava per gli ammalati, grandi segni, prodigi, miracoli. E quello iniziò specialmente nella gente pentecostale, un risveglio universale di campagne di guarigione che spazzò il mondo. Per 15 anni pieni ci sono stati risvegli su ogni colla che c'è, suppongo, fuochi di risveglio che bruciano. E letteralmente milioni hanno accettato Cristo come loro Salvatore tramite questo mandato. E da lei ispirò ora Roberts e così via, in continuazione, come si è diffuso. Dopo, la Chiesa pentecostale giace nella sua caduta morale, come avvenne allora. Le mie intenzioni e il mio desiderio stasera è di svegliare di nuovo quella Chiesa per la vicina venuta del Signore. Devo sgridare il peccato in qualsiasi maniera sia. Non lo intendo per la denominazione di nessuno. Io ho un messaggio. Ora, è difficile entrare in una chiesa per una sponsorizzazione, proprio come fu per il nostro Signore Gesù, perché si tratta di Lui, non si tratta di me. Ma come Lui all'inizio predicò e guarì gli ammalati, suscitò i morti e mondò i lebbrosi, scacciò i diavoli, tutti lo volevano. Ma ecco venire un tempo in cui c'era un messaggio che segue sempre ogni segno, perché il segno ha la voce. Ma quando un giorno si sedette e disse, io e il Padre mio siamo uno, questo era più di quanto potevano sopportare. E fu pure quando lui disse, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Come bene i dottori e le persone ben pensanti avrebbero detto, quest'uomo è un vampiro umano, cerca di farvi mangiare la sua carne e bere il suo sangue. E lui non lo spiegò mai, semplicemente lo disse. E stasera potreste sentire cose attraverso la riunione che sono state dette, potrebbero non essere in grado di spiegare, ma ricordate, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. E noi lo crediamo. E oggi non abbiamo tempo per parlare molto, perché abbiamo certi orari per cominciare qui e certi orari per uscire, e vogliamo onorare il Consiglio Scolastico che ha posto questi orari per noi, e faremo tutto il possibile per onorarli. Ricordate, in qualsiasi tempo un peccatore vuole venire a Cristo, tutto ciò che dovete fare è accostarvi correttamente, che stia predicando, cantando, qualsiasi cosa sia, e dare la vostra vita a Cristo proprio allora, mentre siete al vostro posto. Ecco per cosa siamo qui, per aiutarvi. Vorrei parlare al fratello Vail e al fratello Robert Borders e i fratelli qui. Se mi chiedo se essi non potessero avere nella chiesa nel pomeriggio, qualche mattina o qualcosa di simile, il servizio di insegnamento per coloro che stanno cercando il battesimo dello Spirito Santo. Sareste d'accordo voi fratelli, fratello Neve, tutti voi poteste arrivare là, fratello Cap, se qualcuno desidera essere istruito nel battesimo dello Spirito Santo, perché non venite al tabernacolo? Sarebbe meglio mattina o pomeriggio? La mattina verso le 10? Circa le 10 la mattina. Se avete una domanda sulla dottrina, se avete una domanda sul messaggio, se voi volete essere, se non vi è mai provveduto per voi personalmente, volete che si preghi per voi o qualcosa, qualsiasi cosa vogliate, perché non vi fate un salto là alle 10 di mattina e vedete questi uomini? Saranno uno o più di loro là per istruire, pregare per gli ammalati e rispondere alle vostre domande come un uomo individuale. Voi semplicemente andate da loro e si saranno lieti di aiutarvi in qualsiasi modo possono. Ora, proprio prima di accostarci alla parola, vogliamo accostarci di nuovo all'autore della parola. Voi potreste mangiare troppo, potreste bere troppo, potreste ridere troppo, potreste camminare troppo, ma non pregherete mai troppo. Vorrei che gli uomini preghino dappertutto, alzando sante mani senza dubbio né collera. Preghiamo. Caro Gesù, autore della parola della vita, e tu sei quella parola. Ci accostiamo solennemente a te dopo lo spiegare quella visione, la quale Dio, tu mi testimoni che è vera. Signore Gesù, prego che tu stasera unga le parole per l'udito di ogni orecchio che è sotto il suono divino. E se ci sono qui alcuni o che ascoltano attraverso la nazione, se non sono disposti e pronti in questa ora ad andare incontro alla sfida dell'ora, al messaggio da Dio, di ravvedersi ed essere pronti perché il regno di Dio si sta avvicinando. Preghiamo che sia così stasera con loro, che essi vadano incontro a questa sfida dell'ora. Oh Dio, vorrei invocare aiuto, sapendo la responsabilità e cosa significa, e quello di cui devo rispondere al giorno del giudizio, per tutto quello che dico qui e altrove. Aiutami ad essere mortalmente con sincerità, Signore, con tutto quello che faccio o dico nella Tua parola, che possa produrre frutto, poiché, come era il Tuo mandato, che questa parola non si diparte dalla tua bocca, ma meditaci giorno e notte, affinché tu possa osservare per fare tutto quello che è scritto nella legge, ed allora renderai le tue vie prosperose, e allora avrai buon successo. Non te l'ho comandato io? Sii forte e molto coraggioso, poiché il Signore tuo Dio è con te ovunque tu vada. Signore Gesù, rendilo così stasera. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Venerdì e sabato, dalle 10 alle 12, al tabernacolo, alla via Ottava e la via Penn, ci saranno insegnamenti, risposte alla dottrina, preghiere per gli ammalati e altro ancora. Venite proprio giù se avete una domanda, qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno, ci sarà là l'uomo per occuparsene. E il Signore vi benedica. Ora, per questo servizio di apertura stasera, non posso far altro che aprirlo direttamente al nostro messaggio. Ecco per cosa siamo qui. Ed ora ecco perché cosa sono ritornato. E domenica mattina, se il Signore vuole, voglio affrontare quella grande sfida del giorno su matrimonio e divorzio. E ora In Galati 4, 27, desidero leggere queste parole, 4 dal 27 al 31, inclusi. Poiché egli è scritto, rallegrati, o sterile, che non partorivi, prorompi e grida, tu che non sentivi dogli di parto, perciò che più sono i figlioli della lasciata che di colei che ha marito. Or noi, fratelli, nella maniera di Isacco, siamo figlioli della promessa, ma come allora quel che era generato secondo la carne perseguitava quel che era generato secondo lo spirito, così ancora è al presente. Ma che dice la Scrittura? Caccia fuori la serva e il suo figliolo, perciò che il figliolo della serva non sarà erede col figliolo della franca. Così, adunque, fratelli, noi non siamo figlioli della serva, ma della franca. Il Signore aggiunga le sue benedizioni alla lettura della sua parola. Ora, qui credo di ricorrere ad un testo così molto strano, insolito, ma qualche volta troviamo Dio in quelle strane ore insolite, le vie insolite, cose insolite, poiché Dio è insolito e coloro che veramente servono Lui dal loro cuore lo servono in una maniera insolita, per le cose o per le maniere del mondo. Questo testo è chiamato Il seme non è erede con il guscio. Paolo qui parla della letterale progenie dei due figli di Abramo. Paolo volentieri si porta nella posizione della nascita tramite la donna libera. Ora sappiamo che Abramo aveva due figli da due donne diverse. Dio gli diede una promessa tramite Sara. Attraverso Sara, piuttosto, che sarebbe nato un figlio, e per mezzo di questo figlio il mondo sarebbe stato benedetto. Tutte le nazioni sarebbero state benedette da questo figlio. E viene comunemente creduto, specialmente fra i giudei, che questo era Isacco. Però non lo era. Questo figlio promesso da Abramo è Gesù. E lui è della reale progenie da promessa. Ma Abramo, avendo due figli, uno da Agar, la quale era la cameriera di sua moglie, una attraente, graziosa cameriera egiziana, che Abramo aveva preso giù in Egitto per lei, per essere la cameriera di sua moglie, e Sara, pensando che Dio non sarebbe stato in grado di mantenere accuratamente ogni sua promessa, lei disse ad Abramo di prendere Agar, la sua cameriera, e di sposarla, la poligamia era legale in quei giorni, e di produrre un figlio, e quella era la maniera che Dio aveva progettato, che lei dovesse avere il figlio solo tramite Agar. Però scopriamo che quello non fu così. Comprendiamo ora pure che Dio è perfezionato nei tre. Ora, Dio è perfezionato nel tre. Grazia è 5, 7 è completezza, come il mondo. Dio è perfezionato nel Padre, Figlio, Spirito Santo. Quella è la perfezione della Deità. Tutto un Dio, in tre manifestazioni, i tre attributi di un ufficio, ovvero tre uffici nell'unica Deità. Ora, ci sono anche tre nella perfezione, nelle fasi della grazia per la Chiesa: giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo. Quello consiste nella nuova nascita, proprio come una nascita naturale è simboleggiata da ciò, il che una donna che partorisce un bambino, la prima cosa che viene fuori è l'acqua, il sangue e poi la vita. La Bibbia dice in 1 Giovanni 5, 7 o 7, 5, credo sia, che dice: ci sono tre che rendono testimonianza nel cielo, il Padre, la parola, la quale era il Figlio, e lo Spirito Santo. Questi tre sono uno. Ci sono tre che rendono testimonianza sulla terra, la parola, l'acqua, il sangue e lo Spirito. Acqua, sangue e Spirito. Questi tre concordano in uno. Ora, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono uno. Voi non potete avere il Padre senza avere il Figlio, non potete avere il Figlio senza avere lo Spirito Santo. Però potete essere giustificati senza essere santificati, potete essere santificati senza essere riempiti con lo Spirito Santo. L'abbiamo dimostrato nell'ordine della natura. Ora, e molti di voi forse io potrei essere strano per voi, e io sono senza istruzione, sono certo che già lo comprendete, ma io insegno con simboli, come i simboli naturali, quelli spirituali. Ora vediamo che ci sono tre nella perfezione. Dio è perfezionato nei tre ora. E quello era nella perfezione della progenie di Abramo, c'era Ismaele, Isacco, Gesù. Ismaele venne dalla serva, Isacco venne dalla donna libera, e entrambi col sesso. Però Cristo, Gesù, venne dalla Vergine, senza sesso. Ecco la progenie, una progenie, non le progenie, bensì una progenie. Queste altre non erano progenie di Abramo, poiché la progenie di Abramo era la sua progenie della fede di cui Dio parlava, non della sua progenie naturale. Poiché dopo che Sara morì, Abramo sposò un'altra donna ed ebbe 7 figli, oltre alle figlie. Quindi non ci sarebbero le progenie di Abramo, si trattava della progenie di Abramo, una, e quella era la progenie della fede di Abramo, indicando la progenie reale che doveva venire tramite la fede di Abramo. Non la vita naturale di Abramo, bensì la vita spirituale di Abramo, il quale tolse ogni cosa contraria alla parola di Dio e la chiamava come se non fosse e credeva a Dio. Contro speranza, credeva in speranza. Quella è la vera progenie di cui stiamo parlando. E qui noi siamo presentati con un'illustrazione. La progenie ebbe inizio, la progenie della promessa incominciò leggermente dubitata. Dubitando della promessa originale. Vedete come comincia in basso? Nel dubbio, nella promessa originale, Dio promise ad Abramo, tramite Sara, di avere questo figlio. Ma osservate ora, la prima progenie di Abramo, tramite la serva, venne tramite il dubitare di Sara che questo potesse accadere, perché lei era vecchia e aveva passato il tempo del partorire. Ora, ecco come la Chiesa inizia, ecco come inizia sempre. Voi iniziate dal basso, non iniziate dalla cima. Un uomo che cerca di arrampicarsi su una scala, che cerca di arrivare prima sulla cima, si spezzerà il collo. Dovete cominciare a costruire verso quello. E qui noi troviamo il principio della promessa di Dio che viene resa manifesta per mezzo di un programma di Dio un po' disturbato e interrotto. È lo stesso modo che il peccato iniziò nel giardino d'Eden. Ecco come la morte iniziò col peccato. Fu quando una parola di Dio fu fraintesa o dubitata. Non potete dubitare né mettere nel posto sbagliato una parola di Dio, che è il così dice il Signore, poiché ogni sua parola è così. E qui Sara, anche a chi la promessa fu fatta, Sara, che è una donna, quale è il simbolo della Chiesa, trasmise il dubbio al programma originale della parola promessa di Dio e disse: tu, Abramo, marito mio, prenditi questa bella cameriera e vivi con lei e sii per lei un marito, e Dio darà questa progenie della promessa tramite lei e io prenderò il bambino. Vedete, solo evitando un piccolo iota cambiò l'intero programma. Perciò dobbiamo prendere ogni parola di Dio come così dice il Signore. Ogni parola di Dio è vera. E qui la progenie inizia dunque in una promessa, leggermente dubitata. Isacco, essendo la progenie della donna libera e promessa, generò, come Paolo stava cercando di spiegarlo qui in Galati, e le generò la naturale progenie promessa. E lui continua a dire qui che i figlioli della serva non possono essere eredi assieme ai figlioli della donna libera, perché essi sono di due diverse categorie. E quello è vero, l'incredulo non può essere erede col credente. Non c'è modo affatto. Ecco dov'è il guaio oggi. Non potete fare che un pollo denominazionale creda insieme a un'aquila. Non potete proprio farlo. Ecco dove sorge il guaio. Voi dovete credere ad ogni parola di Dio. E voi soltanto, voi non siete eredi insieme, nemmeno vi unirete con ciò, non potete farlo. Dovete essere un'aquila o un pollo. E non si poteva essere erede con Ismaele, la progenie della serva, a causa del dubitare. Sara dubitò la parola di Dio, che Dio fosse in grado di mantenerla. Notate Abramo. Voi vedete ciò che sto edificando per domenica mattina? Abramo non ne dubitò. Sara ne dubitò. Fu lei. Non fu Adamo che dubitò, fu Eva che dubitò. Così, dunque, scopriremo di più su quello mentre lo riprenderemo domenica mattina. E neanche può lo spirituale essere, il naturale essere erede con lo spirituale. Non più possono i figli di Israele essere eredi con i figli di Isacco, e non più di quanto il carnale può essere erede con lo spirituale. Chiesa naturale, chiesa spirituale, c'è una chiesa naturale che queste donne qui simboleggiano, e c'è anche una chiesa spirituale. Perciò la chiesa naturale e la chiesa spirituale non possono essere eredi insieme. Sono due tempi diversi, separati, due popoli diversi, separati, sotto due patti diversi, separati. Ecco perché il rapimento è diverso e sarà solo per la progenie reale di Abramo. Esso non può venire per la naturale progenie carnale della Chiesa. Dovrà essere per la reale progenie della parola di Dio, tramite Abramo, la progenie reale. Ecco perché il rapimento deve esserci prima. Poiché ricordate, noi che siamo viventi e restiamo, non ostacoleremo, impediremo quelli che si sono addormentati, perché la tromba di Dio suonerà, i morti in Cristo risusciteranno prima. Noi che siamo viventi e resteremo, saremo afferrati su con loro e incontreremo il Signore nell'aria. Notate, ed è ancora scritto, è il rimanente dei morti non visse per 1000 anni. Perciò là, loro non saranno eredi insieme, non saranno insieme nel rapimento, c'è assolutamente una chiesa naturale e una chiesa spirituale, una chiesa carnale e una chiesa spirituale. Ora, vedete, qui non c'è nessun giudizio per la reale spirituale predestinata a progenie d'Abramo, perché essi sono predestinati a vita eterna. Hanno accettato il sacrificio provveduto da Dio, e quel sacrificio il quale era Cristo, la parola. E ora non c'è dunque nessuna condanna, San Giovanni 5,24, se volete la scrittura, non c'è dunque ora nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Romani 8,1, che non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito. In Romani 5,24, chi ode la mia parola, lì la parola è comprende ogni ubriacone, chiunque altro può udirla e allontanarsene, ma chi ode la mia parola, comprende la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, a vita perenne, e non entrerà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Sì, Signore, chi comprende questo grande mistero di Dio reso noto, come mai Dio era in Cristo riconciliandosi al mondo, come Lui e il Padre erano uno, come mai i grandi misteri dell'adempimento di Dio che reca e porta a se stesso manifestato nell'epoca degli esseri umani e nel corso degli esseri umani e nella compagnia degli esseri umani per rendere la sua parola manifestata nel giorno, nell'orientale sorgere del sole e per fare la stessa cosa mentre il sole tramonta all'ovest, per rendersi manifestato in una chiesa sposa, la parola resa manifesta. Vedete? Avverrà anche ciò. Chi comprende, cioè sapere che è stato rivelato a lui di colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non entrerà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Il seme naturale era solo un portatore dello spirituale, il seme, come il gambo, l'infiorescenza, il guscio. L'abbiamo esaminato prima, in un altro messaggio, ma vorrei anticiparlo un po' in questo, ovvero ritornarvi ancora per un minuto. Ora, qui ci sono tre fasi del seme che ci mostrano la vera illustrazione. Le tre fasi del seme naturale nella terra. Come un seme viene seminato, produce il gambo, piccoli fili d'erba che vengono fuori da esso, poi l'infiorescenza, poi il polline vi sta attaccato, poi il guscio e poi di nuovo il seme. Osservate queste fasi di questa perfetta parabola qui. E come esso si dimostra esattamente nel simbolo, perché Dio è l'autore di tutta la natura. Perciò la natura non può fallire, non più di quanto Dio possa fallire, perché Lui è stato colui il quale ha posto la cosa nella sua condizione affinché noi la guardassimo e la vedessimo. Notate, Agar, il gambo, che fu il primo inizio del seme che spuntò, ora non assomigliava per niente al seme, era il gambo, perché lei era una serva. Per niente nella promessa, niente a che fare con la parola, soltanto una trasportatrice del seme. Notate, Sara, l'infiorescenza che aveva il polline, quella nazione giudea suscitata da lei, dall'apparire di Sara, portò Isacco, tramite Isacco portò Giacobbe, Giacobbe portò i patriarchi e tramite i patriarchi produsse una nazione. Maria, la fede della Vergine, produsse la vera progenie, parola spirituale fatta carne. Vedete? Le tre donne tramite cui questa progenie fu portata. Una di loro era in realtà un adulterio, sotto la poligamia. La seconda era una donna libera e la terza non ebbe affatto relazioni di sesso. Ma per fede lei credette alla parola di Dio. Agar, Sara, sia Sara che Agar fu il sesso, ma Maria era vergine, tramite la potenza della parola di Dio promessa. Proprio così. Il gambo, Agar, due mogli, dubitò la promessa. Ma osservate cosa produsse quella. Quando Agar, la seconda moglie di Abramo, la quale era proprio assolutamente una moglie concubina, tuttavia lei produsse un uomo. Ma che razza di uomo era lui? La Bibbia disse che era un uomo selvaggio. Viveva per il suo arco e nessuno poteva vincerlo. Lui era indomabile, inconvertibile, non rigenerato. Non poteva essere domato, era un selvaggio, perché lui era all'opposto della parola di Dio. Ed ogni cosa che è contraria, ogni predicatore, ogni membro laico, ogni chiesa, che è contraria alla parola di Dio, produrrà un selvaggio, mucchio adultero, di Hollywood mondana. E non può stare con l'inadulterata parola, perché ciò non è nemmeno incluso nella promessa, no. Sara, la vera moglie della promessa, essendo l'infiorescenza, produsse un gentiluomo e come risultato produsse una nazione promessa che servì Dio. Ma Maria, senza affatto sesso, ma credette la parola promessa, quando era una vergine, non conoscendo uomo, e l'angelo del Signore la incontrò, disse, Ave Maria, benedetta sei tu fra le donne, poiché Dio è con te. E lei disse, come avverranno queste cose? Lui disse, lei, l'angelo disse, lo Spirito Santo ti adombrerà. Non era mai accaduto in nessuna epoca, però Maria credette a Dio. E lei disse, ecco l'ancella del Signore. Lei credette alla parola. Come lo avrà? Lei sapeva che Agar ebbe il bambino tramite un desiderio sessuale con Abramo e che Sara ebbe il bambino tramite il desiderio sessuale con Abramo, il figlio della promessa e la serva della franca. Ma ecco che qui a lei viene chiesto di credere, cioè un contributo alla fede che si trovava in Abramo, che credeva all'impossibile. Se Dio ha detto così, quello lo rende giusto. Lei credette a Dio. Non discusse mai, disse, ecco l'ancella del Signore, non importa quanta critica devo avere dal mondo, mi avvenga secondo la tua parola. E là sorse la genuina progenie. Sara non riuscì a farlo perché era sesso, proprio così. E neppure Sara poteva farlo perché era sesso. Neanche la Chiesa può farlo sotto il setterismo. Ci vuole una fede vergine nella parola di Dio per fare una promessa, per generare figlioli. Il settarismo non produrrà mai una chiesa rigenerata, non può farlo. Ciò produrrà un qualcosa di sostitutivo, produrrà alcuni qualcosa che la imita, qualcosa che cerca di esserle simile. Ma una genuina chiesa di Dio nata di nuovo crede la parola di Dio a dispetto di qualsiasi cosa, incurante di cosa esso sia, perché è inadulterata. È tramite la promessa di Dio che avvengono queste cose. Maria, la vera, disse, tramite senza il sesso, disse, mi avvenga secondo la tua parola. Ecco l'ancella. E lei partorì. Che cosa partorì lei? Non un selvaggio. non una nazione, ma lei partorì la parola. Dio stesso reso manifestato nella carne. Amen. La vera progenie di Dio che manifestò ogni promessa che Dio fece nella Bibbia. Senza di Lui, nessuno può vivere senza di Lui. Lei era la vera progenie, lei era al di là delle... Lei fu il guscio che produsse il grano. Ora, le altre due erano portatrici della vita, solo come un seme naturale. Maria, ora ricordate, ho detto le altre due, ora Maria, non rendetela Dio come alcune cercano di fare. Lei non era un Dio, no Signore, lei era soltanto una portatrice della progenie, come lo erano gli altri. Ma come la fede nella parola porta di più verso la vera immagine, come il grano che matura, il frumento, adesso viene fuori un gambo, poi viene fuori il polline, poi viene fuori un guscio. Ma quando pensate a quel guscio, se non prestate attenzione, sembrerà proprio esattamente come il vero frumento. Ma quando è aperto, il vero frumento è all'interno, è soltanto un portatore di nuovo. Così vedete, Maria, non tramite il sesso, ma tramite la fede, qualcosa esattamente simile ad essa, Maria non era quella progenie. Maria era la portatrice della progenie, lui era la genuina progenie della fede, poiché la parola di Dio è per fede che egli diede ad Abramo, e solo la fede può produrre ciò che Dio egli disse che avrebbe fatto, fede nella sua parola. Notate, quanto più simile alla vera cosa era Maria, però come il guscio stringe il seme in sé e lo protegge, e lo nutre, finché rimane solo, maturo. Così è maturata questa terza epoca della Chiesa di Pentecoste, tenendo questo grano finché è tempo di aprire il guscio. Maria, essendo la madre di Cristo, è solo un'incubatrice. Egli non era il sangue di Maria, egli non era il sangue di Giudeo, non era il sangue di Gentile, era il sangue di Dio. Dio creò questo sangue, non poteva essere il stesso. Egli non era né giudeo né gentile, il bambino non ha una particella del sangue della madre, il sangue viene dal padre. Sappiamo che l'emoglobina è nel maschio, come un pollo può deporre un uomo, una gallina può farlo, ma se non è stata con l'uccello maschio, il gallo non uscirà mai dall'uovo. È sterile, sebbene sembra esattamente come un vero uovo fertile, ogni natura di esso sembra la stessa, ma non ha la vita in sé. Quella è la condizione che le persone che professano Cristo, molti di loro sembrano cristiani e cercano di agire come cristiani, ma voi dovete avere Cristo all'interno di voi, che è la parola resa manifesta. Altrimenti ciò non maturerà mai in un vero cristiano che crede alla Bibbia. Sarà sempre qualcosa di denominazionale. Non può vivere perché non c'è vita in esso per vivere. Un uomo non può schiudersi, marcisce proprio nel nido se non è stato con l'uccello maschio. Proprio come i membri della Chiesa potete coccolarli, chiamarli, farli diaconi e ogni altra cosa, però sì, avete un nido pieno di uova marce a meno che non si siano accoppiate col maschio. Proprio così. Il portatore, il guscio, lo nutrì. Proprio così. Poi esso, cioè il seme stesso, deve lasciare il guscio. Ovvero il guscio deve lasciare il seme per far arrivare il seme nella presenza del sole, così può essere maturato. Noi vediamo tutto in un simbolo. Vedete ora qui quanto simile lei, la Chiesa di questi ultimi giorni, arriva a somigliare al seme stesso? Guardate come questa denominazione di Pentecoste che è sorta negli ultimi giorni, e lo spiegheremo un po' più tardi. Vedete come essi sono venuti più così vicino da sembrare proprio esattamente come il seme. Quando un guscio viene fuori da un grano di frumento, ovvero il filo di frumento, dopo che il polline è caduto là dentro, nella seconda fase, ha prodotto la terza fase che è il guscio. È come quello che, se non siete un vero attento osservatore, non sarete mai in grado di dire se quello è là dentro è un vero grano di frumento. Quando quel primo granellino viene fuori, sembra un grano, ma voi sarete vi aprite e scoprirete che non c'è affatto del grano, è soltanto un guscio, un portatore del grano. Ora il grano viene fuori da quello, ma ricordate, non c'è altro dopo quel guscio. Ricordate, non c'era altra progenie promessa tramite una donna da nessuna parte dopo Maria. E non ci sono altre denominazioni promesse dopo Pentecoste. È il rapimento e la sposa che viene fuori da là, la progenie, la parola resa di nuovo manifesta. Notate, vedete quanto sembra vicino. Matteo disse, San Matteo 24:24 disse che i due spiriti negli ultimi giorni, lo spirito della chiesa delle persone chiesastiche e lo spirito della sposa, delle persone della sposa, sarebbero così stretti insieme tanto da sedurre gli stessi eletti se fosse possibile. Ecco quanto simili. Guardate come è venuto attraverso il gambo. Notate ora, stiamo per simboleggiare qualcosa qui. Lutero, nell'epoca della Chiesa, dal portare alla luce il seme della sposa, fu lo stesso dello Spirito. Semplicemente un granellino di seme, Lutero continuò a tener duro. Quella fu giustificazione per fede. Lui fu lo stesso simbolo di Agar, il gambo. Notate, Wesley fu il simbolo di Sara, quella di Filadelfia, all'epoca dell'amore, che produsse l'infiorescenza. Quello, nell'epoca di Wesley ci furono più missionari di quanti ne abbiamo avuti in ogni altra epoca, la grande epoca missionaria del tempo di John Wesley, ma la Pentecoste corrisponde a Maria. Maria, l'ultima fase di esso. Ora, lei non era il seme. Tuttavia, la vita del seme era dentro di lei. Ma esso non era ancora maturato. Mi sento molto religioso. Non era ancora maturato. Era là, ma non era maturato. Così è con la nostra epoca pentecostale in cui viviamo. Bisogna che sorga una parola di Dio che è, non è denominazionale, è al di fuori dei reami di quella denominazione. Lutero diede accesso alla pula con la sua prima parola, il giusto vivrà per fede. Wesley aveva due parole, santificazione, la seconda definita opera della grazia. Pentecoste aveva la terza parola, la restaurazione dei doni. Ma deve venire fuori l'intero seme. Vedete come si denominarono su una parola, un'altra parola, un'altra parola? Ma ci deve essere qualcosa che non può essere denominata. Si tratta dell'interezza della vita che si trova là dentro. Deve prodursi di nuovo su una sposa. Non ci possono essere più epoche della Chiesa dopo questa. Siamo alla fine, fratelli e sorelle. Ci siamo arrivati. Grazie a Dio. Amen. Ora, vediamo che queste cose sono proprio così vere quanto possono esserlo. Notiamo ancora dunque che se lei, essendo l'infiorescenza, ossia Wesley l'infiorescenza, Pentecoste poi è il guscio che è la fase seguente dell'avanzare del grano, ma fratello, sorella, il gambo non è il grano, né l'infiorescenza è il grano, né il guscio è il grano, sebbene ogni volta che matura somiglia di più al grano. Il gambo non somiglia al grano. Cosa avviene fuori poi? L'infiorescenza, un piccolo bulbo, somiglia, è più simile al grano di quanto vi somigli la foglia. Poi cosa avviene? Il guscio. Esso tiene il grano, nutrisce il grano. Guardate ora qui indietro la promessa di Dio, che Dio fece ad Abramo, della tua progenie, parlando spiritualmente, ognuno di noi lo sa. Egli stava parlando di Cristo, non di Isacco, tramite la sua progenie della fede. Notate, la prima fu tramite una serva. Non somigliava affatto alla promessa. Dio non deve ritirare la sua parola per nessuno. Dio disse come sarebbe venuto ed ecco quello è il modo in cui verrà. Ma Sara, essendo una rappresentante della Chiesa, simbolo della Chiesa, si scoprì lei là che lei disse, ebbene, credo che questo è un po' troppo fenomenale, non vi posso neanche credere. Così tu vai a prendere Agar e prendi lei come moglie. Vedete là, quel gambo non somigliava affatto alla promessa. Ma quando Sara si fece avanti, ora, quello sembrava piuttosto buono, e in questo somigliava molto di più alla promessa, ma non era ancora la genuina promessa, perché Israele in Isacco fallì e rinnegò la genuina progenie quando essa entrò in scena. Alleluia! Non recitatevi, non correte, questo non vi ferirà. Rinnegarono la progenie, crocifissero lui e lo appesero a una croce. Proprio come Paolo disse qui, non perseguitava la progenie della franca, ovvero della serva, la progenie della franca. E così la progenie della denominazione perseguita il grano genuino. Deve sempre essere in quel modo. Non saranno eredi insieme, non sono associati insieme, sono assolutamente due persone promesse diverse, due tempi diversi, due popoli diversi completamente, una la sposa, l'altra la chiesa. Non c'è nessun paragone fra loro, affatto. Ma non di meno, essi sono, non sono la progenie che fu promessa che venisse, né era Sara, né era, e nemmeno era Agar, né era Sara, né era Maria la progenie. Maria non era la progenie. Lei era solo una portatrice della progenie, ma lei l'aveva nutrita, partorita dal suo grembo, proprio come il guscio ha portato dal suo grembo il vero seme. Ma il guscio non è il seme. Esso solo è più simile al seme, sta attaccato attorno al seme, là indietro nel gambo, la vita si è diffusa tutta attraverso il gambo. E quando giunge al polline, si è raccolto più vicino, ma quando giunge al guscio, proprio laggiù esso è simile al seme, si forma quasi come il seme. Gesù ci disse cosa sarebbe avvenuto nell'ultimo giorno, sarebbe così simile da sedurre gli stessi eletti se possibile. Ma poi il seme viene fuori da là e il guscio, la vita lascia il guscio e il guscio è un portatore. E quello è proprio esattamente ciò che le nostre denominazioni sono state, un portatore, Lutero, Wesley, i pentecostali. Ed ora è tempo che il seme venga fuori. Notate, notate, proprio lei non era la progenie, Maria non lo era. Solo un guscio, l'infiorescenza, il gambo, portatore di parte della parola, non tutta la parola. Lutero aveva la giustificazione, Wesley aveva la santificazione, i pentecostali avevano la restaurazione dei doni, ma quando la parola venne, ora potevano produrlo, la giustificazione salverà un uomo, lo credete? Certo, era una portatrice della parola, proprio come credo che l'infiorescenza parte dal frumento, certo che lo è, però la portatrice non è la vita. Poi si fece avanti la santificazione, quanti credono alla santificazione? Se voi credete la Bibbia lo dovete fare, sì, certo. Così ancora non lo è, un po' più simile, sono due parole. Ma poi venne la Pentecoste, la restaurazione dei doni, parlare in lingue, lo chiamano l'evidenza iniziale dello Spirito Santo, parlare in lingue, là lo chiamano l'evidenza iniziale, che ha prodotto che cosa? Il guscio. Ma si denominarono. Ma quando venite e dite, io e il Padre mio siamo uno, e queste altre cose, allora il guscio si sottrae da esso. Ma la vera genuina chiesa sposa porterà alla luce l'intera parola di Dio nella sua pienezza del mistero, poiché Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Notate, nelle viscere di Maria c'era la progenie, ma quando la progenie fu messa al mondo, disse, vengo per fare la volontà di colui che mi ha mandato. Io e il Padre mio siamo uno, se non faccio le sue opere non credetemi. Là c'era la progenie. Chi di voi mi può condannare d'incredulità? Ciò che la Bibbia ha promesso che avrei fatto l'ho compiuto. Dio l'ha verificato per mezzo di me, disse. Chi può dirmi ora, vedete, ma la progenie di Maria, il guscio, era simile a essere quella, però non lo era. Era ancora nel grembo. Notate, e nell'epoca pentecostale, attraverso l'epoca luterana, attraverso l'epoca wesleyana, è stata la stessa cosa attraverso questa epoca pentecostale. Ora notate, ma l'apertura dei sette suggelli, Apocalisse 10, la piena parola deve rinascere della manifestazione e rivendicata tramite lo Spirito di Dio, nella piena forza, come fu quando Lui era qui sulla terra, manifestata nello stesso modo, facendo le stesse cose che fece quando era qui sulla terra. Amen. Ebrei 13,8, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. In San Luca 17,30, Gesù disse, negli ultimi giorni, come fu ai giorni di Sodoma, quando il figliolo dell'uomo si rivelerà di nuovo, sarà la stessa cosa. Il mondo si trova in una condizione sodomitica e la Chiesa è entrata in Sodoma con esso, come Lot e sua moglie. E io dico che c'è una Chiesa eletta da qualche parte in questo mondo, che è tirata fuori e messa in disparte da quelle cose. E la manifestazione di Dio ha attratto la sua attenzione. Siamo negli ultimi giorni. Il guscio ha ceduto la sua forza al seme. Esso è uscito fuori, era un buon guscio, ma è servito a suo tempo. Vedete, è la sposa parola, dello sposo parola. La naturale progenie di Abramo, di Isacco e Giacobbe, o piuttosto la progenie naturale di Ismaele, la progenie naturale di Isacco e via dicendo, doveva entrarsi nel terreno allo scopo di produrre quest'altro, di produrre Gesù. E così devono fare tutti gli altri, i semi devono seccarsi. Voglio dire, i gusci devono seccarsi, e il polline deve seccarsi e ogni altra cosa muore così che il seme possa produrre se stesso. Quello è il modo in cui è stato in ogni epoca, le denominazioni sono state portatrici di parte di esso, la parte che è la parola, perché è stato nascosto dai savi riformatori, ossia il sigillato via da loro finché apparisse l'epoca delle aquile. La Bibbia ha detto così. Sì, Signore, poiché quello ci ha promesso in Malachia 4. Esattamente ci ha promesso. Egli era nascosto dagli occhi dei savi e intendenti. Come abbiamo appena esaminato il libro di Apocalisse, scopriamo che ciascuno, tutti e tre quei messaggeri di quelle bestie che andarono avanti, ciascuno concordò con Lutero, proprio esattamente, ciascuno concordò con l'altro, proprio esattamente, che è il bue e diversi animali della Bibbia, essi andarono avanti nella giustificazione, nella santificazione, perfino nei pentecostali. Ma la quarta era un'aquila. Proprio così. E tramite quell'epoca Dio ha suscitato ciò. Ciò deve venire attraverso quell'epoca per essere corretto. Sì, Signore, la promessa dell'Aquila che è adempiuta da Malachia 4. Gesù non era di Maria, ma venne attraverso Maria, come la vita attraverso il guscio. Ora molti di voi, ottimi fratelli cattolici qui e sorelle stasera, forse pensate che Maria era la madre di Dio perché dite che lo era. Come poteva essere la madre di Dio e Dio non avere inizio e fine? Vedete? E chi era il padre di Dio allora se lei era la madre, vedete? Egli era il creatore di lei e lei non era la creatrice di lui. Lui creò se stesso nel grembo di Maria. Non la sua propria creazione, fu lui che creò se stesso. Egli non veniva da lei, però lei veniva da lui. Proprio così. La Bibbia ci insegna che tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui. E niente è stato fatto se non sia stato fatto da lui. Come poteva lui quindi avere una madre quando era Dio stesso? Ora vediamo qui la vera rivelazione del vero simbolo. Ci sono tre donne portatrici della progenie naturale fino a che maturò in Gesù. Come non poteva essere Ismaele, perché in realtà lui era nato in quello che noi penseremo oggi fuori dal vincolo coniugale, perché lui era il figlio della serva. Poi venne un po' più simile a lui, simile a Gesù, il quale venne fuori Isacco, ma non lo era ancora perché nacque dal rapporto sessuale fra Sara e Abramo. Ma poi si fece avanti Maria, che tramite la nascita virginale produsse Gesù Cristo, proprio così. Dio, la parola fatta carne. Guardate ora, ci furono tre donne. Ci sono qui tre donne simboleggiate. Chiese, le donne simboleggiano sempre le chiese. Significa tre epoche denominazionali, portatrici, le quali devono pure morire e seccarsi, proprio come fa il guscio e così via, per dare spazio al seme. Il seme non può correggersi, anzi non può maturare, fino a che il guscio, il gambo e le foglie non sono tutti seccati. È così. Ogni vita in loro viene seccata fuori. Amen. Tutto ciò che era, lo è anche quello di più. Non riesce a farlo. Ora è il tempo del seme, ovvero il tempo della sposa. I gusci sono morti, i gusci si sono seccati. Il tempo della parola vergine, non toccata. Essa è una vergine, ricordate. Un tempo di vergine, parola. Se la metteste nelle mani di una denominazione, non sarà di certo vergine. Sarà toccata dall'uomo prima che ci arrivate voi. Però la Chiesa di Dio non è toccata dalla denominazione. Alleluia! È una vergine parola nata da Dio, resa manifesta. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Alleluia! Quanto è meraviglioso! Io lo amo, lo credo. So che essa è la verità. Non sarà toccata, non ci sarà nessuna manomissione denominazionale nella nascita vaccinale della sposa. No, Signore, lei è ordinata da Dio a uscire da questo. Non toccate le loro cose immonde, divenute avvoltoi. Mi ricorda proprio come venivo da Phoenix l'altro giorno, arrivando a Tucson dalla riunione. Lo Spirito di Dio richiamò la mia attenzione a qualcosa. Mentre mia moglie e io proseguivamo parlando e i figlioli si erano addormentati nella parte posteriore dell'automobile, si era fatto tardi, richiamò la mia attenzione a un falco. E io osservai un po' quel falco e lo studiai. Egli è un vero simbolo della Chiesa oggi. Ora, il falco, come tutti noi sappiamo, ha perduto la sua identificazione della sua creazione originale. Questo è esattamente giusto. Una volta lui era simile a un'aquila, suo fratello maggiore, un falco lo era. Ma ora non vola più nei cieli per cacciare la sua manna celeste, ma è diventato fiacco. Lì non vola più nei cieli, saltarella nel suolo come un avvoltoio. E siede là su un palo telefonico, saltella avanti, andando in cerca di conigli morti. Il falco non è fatto per fare quello. No, lui fu fatto per essere simile a un'aquila. Proprio come la Chiesa è stata fatta simile all'aquila. Dovrebbe occupare il posto nei celestiali, però invece di quello è diventata fiacca. Non vola più verso l'ignoto, nell'azzurro. No, Signore, fa affidamento sui suoi sistemi moderni di adozione, di istruzione, di teologia, di qualche denominazione fatta dall'uomo, va in cerca di conigli morti, mezzi putrefatti che qualcos'altro ha preso. È proprio così. Saltarella al suolo, vedete, è vero, un falco. Ed ecco ciò che dichiara. L'aquila non è cambiata per niente, rimane un'aquila. non si libra nei cieli. Un falco non lo fa più per cacciare la sua manna fresca lassù, ma conta su quello che può trovare già morto. Un falco per nulla, dicono che è ritenuto di arrivare sopra il suolo, ma osservate oggi un vecchio falco, scendete lungo la strada, vedete i fili telefonici, affollate i vecchi falchi appollaiati, vedete se può trovare qualcosa che è stato ucciso, qualcosa di putrefatto, è diventato così che non ha neanche le ali per volare, e la prima cosa che sapete sarà del tutto sul suolo, messo giù perché lui è diventato fiacco. Non adopera più la sua forza e che Dio gli ha dato la sua speciale identificazione di volare nei cieli, guardare giù dal di sotto e ora lui scende giù in basso e non riesce neanche a guardare in alto, alla sua mente su conigli morti, scoprire ciò che può trovare per strada, qualche moffetta, opossum o qualcos'altro che qualcuno ha investito. Non è un'aquila, ma è qualcosa di simile, proprio come la Chiesa che conta sul suo cibo per l'istruzione e così via. Ha mangiato un'alimentazione morta che morì anni fa durante Lutero e Wesley Pentecostale e ha continuato. Si volge indietro per qualche credo fatto dall'uomo invece di volare su nei celestiali della parola, dove tutto è possibile per coloro che credono. Ha preso le abitudini della Poyan. Quelle cose furono lasciate per gli avvoltoi, il mondo. Le culture e così via furono lasciate per il mondo, non per la Chiesa. Egli è tanto fiacco che non è più resistente, non riesce a salire negli ardui celestiali della parola dove tutto è possibile a coloro che credono. Egli si tira indietro e dice, beh, il dottore d'Italia ha detto, c'è la mia denominazione, non crede in quel modo. Oh, tu falco pervertito. Che hai paura di prorompere sulle promesse di Dio. Tu dici, bene, i giorni dei miracoli sono passati. Sei fiacco. Hai paura di prendere le ali e volare oltre. E sei diventato troppo fiacco per una riunione di preghiera. Sei arrivato al punto che hai paura di stare per più di 10 minuti all'altare. Salterai lì come un avvoltoio che mangia una carogna morta al suolo. Sì, Signore. Troppo fiacco per impossessarsi ancora degli arduri al di là. Salterai lì come un avvoltoio e mangia cibo di avvoltoio. Ecco cos'è, proprio così. Tanto che comincia a sembrare un avvoltoio. Agisce come un avvoltoio. Non è più un falco di quanto non sia niente. Somiglia più a un avvoltoio che a un falco. Un falco dovrebbe volare. Non appollaiarsi sopra un palo telefonico in attesa di un coniglio morto. Poi andare laggiù, saltare l'aria, su e giù per la strada come un avvoltoio, vedete? Quello è proprio come è diventata la Chiesa oggi. Ah, cosa mi serve andare lassù e volare attorno quando posso ottenere i conigli qui? Ma sono morti, sono putrefatti, sono contaminati. Una volta erano buoni. Così era la dottrina dei luterani, di Wesley e pentecostali. Perché vuoi mangiare come un avvoltoio? C'era nuova manna che cadeva ogni sera dai cieli per i figli di Israele mentre viaggiavano. Tutto ciò che restava era contaminato. In campagna solevamo dire, aveva dei vermi che si dimenavano. Ce n'erano troppi di quei vermi e si dimenano nelle nostre esperienze oggi. Le nostre religioni contano su quello che qualcun altro ha detto, ciò che qualcun altro ha fatto. E la promessa è per qualche altra epoca. Un uomo venne da me non molto tempo fa, un predicatore battista, alla sua casa mia e disse, sai, disse io vorrei correggere su qualcosa. Disse, che cos'è? Disse, tu stai cercando di insegnare una dottrina apostolica in questa epoca. Disse, l'epoca apostolica è passata. E io dissi, quando? Vedete, ti dirò quando è iniziata e tu mi dirai quando è cessata. Disse, credi la parola? E disse, la credo. Dissi, benissimo. Ora, al giorno di Pentecoste, credi che è quando iniziò l'epoca pentecostale? L'apostolica gli disse, lo credo. Disse, allora l'oratore, l'apostolo Pietro, disse queste parole. E ricordate, Gesù disse, chiunque toglierà una parola da questa o vi aggiungerà una parola, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Cioè un predicatore o qualcuno che abbia il nome là sul libro. Io dissi, Pietro disse, ravvedetevi tutti voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione del peccato. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché la promessa è per voi e per i vostri figli e per quelli che sono lontani e per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Quando è finita dunque? C'è sempre stata vigente. Sono un mucchio di falchi che sono diventati poiani e saltarellano in giro sopra qualche carogna morta che qualche altra epoca ha ucciso per loro. Esatto. Non più manna fresca dai cieli. Non la vogliono. E se no, non riescono a tenere una riunione di preghiera. Non sono aquile tanto per cominciare. Fiacchi, non robusti. Saltarellano in giro. Così è anche la nostra moderna denominazione che contava sull'istruzione di qualche teologia fatta dall'uomo per dissipare tutte queste cose e loro lo accettano. Non vogliono prendere la parola che disse Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non vogliono prendere Malachia 4 e lui non prenderà tutte queste altre promesse che si riferiscono a questo giorno e che dissero come l'epoca della Chiesa, come disse il profeta, ci sarà luce sul far della sera. Non prendo questa, voglio saltare attorno a quello che qualche organizzazione pentecostale ha ucciso 100 anni fa, mangiando della manna mezza putrefatta. Proprio così, non è buona. Notate, la Chiesa è così carnale, si nutre di una carogna mondana, delle cose morte nel mondo, proprio come fa l'avvoltoio. La politica della Chiesa non permettono che lo Spirito Santo invii un uomo in una Chiesa, deve avere una politica e vedere se la denominazione lo riceverà o meno. È vero. Essi sono come il mondo, vestono come il mondo, somigliano al mondo, agiscono come il mondo, sono avvoltoi come il mondo, sono pigri, fiacchi, compromettenti. Ecco tutto quello che c'è in ciò. Avete mai visto un'aquila venire a un compromesso? No, signore, lui non si compromette. Neanche un genuino cristiano. Lui non è fiacco, andrà a caccia finché la trova. Amen. Sì, signore, lui troverà la sua carne. Lui vuole manna fresca, andrà laggiù e scaverà finché la trova. Volerà sempre più in alto. E se non ne trova in questa valle, si eleverà un po' più alto. Più alto si va, più si può vedere. Perciò è ora che le aquile di questo giorno si mettano a volare più in alto, a scavare nelle promesse di Dio. Non nutrirsi di cibo di avvoltoio che è stato ucciso anni fa. Uscite da ciò. I politici eleggono e bocciano. E dicendo questo, quello e l'altro, lo Spirito Santo non ha più diritto di precedenza nella Chiesa, di nulla. Non più riunioni di preghiera, non più lottare con Dio per adempiere la sua parola. Non più credere che la parola è ancora la stessa ieri, oggi e in eterno. Si comportano proprio come avvoltoi. Hanno una denominazione e mettono là il nome sul libro, sono diventati pigri e fiacchi, si mettono là in fondo lanciando sguardi di gioia maligna sopra una qualche specie di carogna morta. E poi sono ritenuti essere almeno un falco, che è un fratello simile all'aquila, il profeta che ha portato la vera parola e l'ha manifestata. Confida sulla teologia a mezza marcia, fatta dall'uomo. Da dove la prende? In qualche foglio del programma fatto dall'uomo, della scuola domenicale, che qualche insegnante ha ucciso in passato per lui in un seminario, che gli dice che i giorni dei miracoli sono passati, non c'era tale cosa come il battesimo dello Spirito Santo. Tutto questo è un'assurdità. Volete dirmi che un'aquila lo mangerebbe? Non può farlo. No, signore. Neanche un cristiano mangerà di quella carogna morta proveniente da vecchie dottrine denominazionali e cose simili. E si vogliono la parola di Dio fresca, la promessa dell'ora. Dio promise conigli nei giorni di Lutero. Promise altre cose nei giorni di altri. Ma ora lui ci promise un pieno pasto soddisfacente, il completo menù di 7 portate, perché tutti i 7 suggelli sono aperti e ogni altra cosa è pronta per la parola di Dio, per coloro che possono riceverla. Falchi che saltellano in giro come poliane. Oh my, pensateci, beh, quanto è critica allora. Proprio come il falco che da lungo ha perduto la sua identificazione di un falco, così la Chiesa ha da lungo perduto la sua identificazione di un uccello, il fratello più piccolo dell'aquila, il profeta di Dio. Una volta la portatrice di una vera parola, giustificazione, poi divenne la portatrice della santificazione, poi divenne la portatrice del battesimo dello Spirito Santo, la restaurazione dei doni. Ma poi quando egli va avanti e continua a ritornare, cerca di mangiare qualcosa alla mano di un altro giorno e marcia. Non è buona. Un'aquila genuina di questo giorno sa che era buona, ma noi abbiamo quella e oltre, fino al momento che Gesù Cristo ha reso manifesto nella pienezza della sua potenza, come lui promise di essere in quest'ultimo giorno. Lei ora è un guscio secco, è passata. Lo Spirito di Dio è passato attraverso di lei, è vero? E non sarà, lei non sarà erede con la rivendicata progenie parola, lei non lo sarà di certo, non sarà nel rapimento. Lei sarà un membro di Chiesa, forse verrà su nella seconda resurrezione, sarà giudicata secondo ciò che ha udito. Se tu sei qui stasera, sei solo un membro di Chiesa, quale sarà il tuo giudizio quando noi tutti dovremmo stare là a testimoniare che tu hai udito la verità, vedete? Lei non vola più nell'azzurro, nell'ignoto, verso il soprannaturale, dove le potenze e le altezze e le promesse dell'eterna parola di Dio sono rese possibili. Tutte le cose per coloro che credono. Lei ha detto che non lo crederà. Lei indietreggia dietro sul filo telefonico e ha detto: la mia denominazione dice che i conigli vanno bene. Sebbene abbiano dentro dei vermi, ma nonostante vanno bene. Vedete, fa affidamento su quello. La Pentecoste è come la sua sorella avvoltoio denominazionale, seduta ora in ampi seggi legali degli empi. Certamente, che danno ascolto ai suoi capi politici mondani che la nutrono di cibo per avvoltoi di conigli morti, qualcosa che è passata da 50 anni. Quella è la condizione della Chiesa pentecostale. Oh, mai. Proprio come Sara cercava di portare la promessa del soprannaturale tramite una Agar scelta. Così l'ha fatto la Chiesa, cercando di portare un risveglio. I nostri grandi evangelisti attraversano il paese oggi. Un risveglio nel nostro tempo, un risveglio nel nostro tempo. Tutti voi metodisti, battisti, pentecostali, riunitevi tutti. Come potete avere un risveglio di manna fresca su un vecchio morto da avvoltoio? Come potete averlo, il risveglio del nostro tempo? Il risveglio sarà così piccolo che non sapranno neanche che è avvenuto. I pentecostali diranno, oh, sarà una grande cosa che avverrà. Sta accadendo e non lo sanno. Vedete, eccolo, vedete, sì signore, poiché dov'è il carname, là si raduneranno le acque, è proprio certo, vedete, ecco cosa disse Esa, che cos'è il carname? La parola, egli è la parola, il carname, Cristo, Cristo in voi, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quanto è vera Esa, Sara cercando di far adempiere tutte le promesse, vedete, in un grande, come la Chiesa oggi, un grande risveglio nel nostro tempo, tramite cosa? Tramite una promessa pervertita. Come lo farete quando Dio non ha mai benedetto un'organizzazione? Lui non ha mai usato un'organizzazione. Quando usciva un messaggio e loro lo organizzavano, moriva proprio là. Sfido ogni storico a mostrarmi dove sia mai risuscitato. Moriva proprio là e rimaneva proprio là. Dio continuava proprio a spostarsi dritto da quel portatore in un altro, continuava dritto dalla luterana, dalla metodista, dalla pentecostale, e oggi si è spostato completamente dalle pentecostali nella progenie, perché deve essere la progenie. Non potete superare la natura, non c'è nient'altro che possa accadere se non la progenie. Così la progenie produrrà se stessa, e lo stesso ieri, oggi e in eterno. La stessa colonna di fuoco che mostra gli stessi segni, la stessa potenza, lo stesso Dio, gli stessi miracoli, la stessa cosa, ha rivendicato la parola e la Bibbia proprio esattamente, e lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli conduce stasera. Dio ci aiuti a vederlo e a crederlo. Certo. Vedete, Sara, la Chiesa, l'Agar scelta. Non funzionò. Funzionò? No. Il suo gruppo scelto oggi non funzionerà nemmeno. Dottori e PhD e LLD e come non lo fanno. Tutti i portatori falliscono. Lutero fallì, come Agar fallì. Cosa fece Agar? Agar affidò il suo figliolo al petto di un'altra donna. Non è vero? Per allevare suo figlio. Agar lo fece. Affidò suo figlio, il suo unico figlio, al petto di un'altra donna, non la sua madre, per allevarlo. La stessa cosa che fece Lutero quando affidò il suo figliolo, la giustificazione a una denominazione per giocarci. È proprio così, per allevarlo. Wesley fallì allo stesso modo come fallì Sara, dubitando la soprannaturale nascita che era il battesimo dello Spirito Santo, come fece Sara vicino alla quercia. Quando Wesley fu introdotto al soprannaturale, quando sopraggiunse l'epoca pentecostale e Wesley fu introdotto a parlare in lingua e tutto questo, loro se ne risero, ne fecero beffa. Tutti voi della Chiesa di Cristo e cosiddetti, e voi battisti presbiteriani, ognuno di voi avete tirato sul naso a ciò e se ne siete allontanati. Esatto. Cosa hai fatto tu, Wesley? Hai venduto tuo figliolo a un'organizzazione e lui morì e perì. Esattamente vero, ma la parola, la vera parola proseguì dritta, non rimase in quell'organizzazione. Essa è entrata alla Pentecoste e portò degli altri con lei, era un figliolo più maturato, come il seme che cade nel grembo, e dopo un po' cominciò la colonna vertebrale, poi avere i polmoni ed ebbe la testa e i piedi, e dopo un po' arrivò a un punto che era nato. Proprio così. Così ecco come la Chiesa è maturata. Nello stesso modo, Wesley dubitò proprio esattamente come Sara dubitò presso l'albero. Lei disse, quando l'angelo del Signore, un uomo, vestito come, ovvero un angelo, Dio, era lui stesso, Elohim, vestito come un uomo, stava là con la polvere sui suoi abiti e disse che lui aveva dato la promessa dopo che Sara aveva 90 anni e Abramo 100. E Sara rise fra sé e disse, come potrebbe avvenire questo quando Abramo e Dio, ebbene, non siamo stati come giovani, non abbiamo avuto relazione familiare, forse da 20 anni, e lei aveva quasi 100 anni, io avrei piacere con mio signore, io vecchio e anche lui vecchio, e il suo flusso di vita è secco, e il mio grembo è seccato, il mio petto è sparito, le vene del latte sono morte, come potrei averlo? Dio disse, io l'ho promesso, e verrà comunque. Così fece Wesley. Come possiamo accettare quelli che parlano in lingue, la guarigione divina e quella roba? Non è per noi questo giorno. Dio disse, io l'ho promesso, negli ultimi giorni verserò il mio spirito sopra ogni carne. Lui promise di farlo e lo continuò e lo fece ad ogni modo. E la chiesa di Wesley, con tutte le sue piccole sorelle polline, dei battisti presbiteriani, la chiesa di Cristo, i Nazareni, i pellegrini a santità, i fratelli uniti e quanto mai prima, morì proprio con ciò e la chiesa si spostò. Ora che cosa ha fatto la Pentecoste? Si organizza proprio come il guscio. E si è fatto la stessa cosa, si organizzò insieme, si stabilì come un guscio. Proprio così. Pentecoste era come Maria. La festa pentecostale, guardate cosa fece Maria. Cosa fece Maria di errato? E ad una festa del Pentecoste una volta lei fu fronteggiata da un mucchio di dignitari, sacerdoti. Quando suo figlio, lei non riusciva a trovarlo da nessuna parte, lei ritornò tre giorni di viaggio, lei lo aveva lasciato come la moderna chiesa oggi, circa tre volte cinque o 25 la chiesa ha lasciato. Circa 50 anni fa, o 75, lasciò lui alla festa del Pentecoste. Maria ritornò su con Giuseppe tre giorni cercandolo. Lo aveva cercato, non poteva trovarlo, e lei lo trovò. Cosa trovò? Lo trovò nel Tempio, discutendo la parola di Dio con i sacerdoti. E proprio di fronte a quei sacerdoti, a quei dignitari, Maria lasciò cadere la cortina. Lei fece proprio la cosa che non avrebbe dovuto fare. La chiamano Dio, la madre di Dio. Una madre doveva avere più saggezza del suo figliolo. E lei disse, tuo padre Dio ti abbiamo cercato con lacrime durante il giorno e la notte. Tuo padre Dio, asserendo che la nascita non fosse soprannaturale, che Giuseppe fosse il padre di Gesù. Lei rinnegò la nascita soprannaturale. La Pentecoste portò a parlare in lingue. E rinnegarono la nascita della parola. È esattamente ciò che fece, non prenderà così tanto di essa e non ne prenderà il resto. E sarà rinnegato alla lascita della parola, proprio come fece Maria. Ma osservate, non ci sarà più nessuna organizzazione dopo questa. Osservate la parola stessa, perché a 12 anni, proprio una piccolissima cosa in fondo al guscio, e gli disse, non sapete che devo essere intorno agli affari di mio padre? La parola corresse la chiesa proprio lì. Perché cosa state facendo tutte queste cose? Sapete che non potete fare questo? Beh, perché, oh, chiuderemo le nostre porte e non vi lasceremo entrare. Perché non sapete che devo essere intorno agli affari del padre mio? Vedete, certo, il vero soprannaturale, ammaliata, lei semplicemente asserì che lui fosse figlio di Giuseppe, un semplice uomo. Oppure quello che fece la Pentecoste, asserì proprio che lui fosse uno dei tre. So che quello ha ferito. Uno dei tre, però lui era tutti e tre in uno. Ma i pentecostali, oh sì, hai figlio del Padre, dello Spirito Santo, e poi, oh mai. Ma la vera, reale parola parla proprio chiaro e dice, non sono tre, ce n'è uno. Amen. Non conoscete la parola di Dio? Non fatene tre di loro, ma uno, notate. Non ci sarà più portatore, chiese madre denominazionale dopo questo guscio portatore. Poiché dopo il guscio, allora non c'è rimasto più niente, se non... soltanto il grano, esatto, deve essere il grano, deve essere la stessa specie che entrò nel terreno. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Uno spirito è venuto sulla sposa per fare le stesse cose che fece lui. Vedete, è di nuovo la riproduzione del grano. La parola, sebbene giovane, parlò da se stessa. E non sapete che devo essere intorno agli affari del Padre mio? Ecco il segreto del messaggio ora. Proprio esattamente, gli affari del Padre. Che cosa sono gli affari del Padre? Potreste immaginare quali erano gli affari del Padre in lui? Adempiere quello che disse Isaia, una vergine concepirà. Adempiere quello che Isaia disse ancora, lo storpio salterà come un cervo. E tutte queste cose che avrebbero avuto luogo, come disse Mosè, il Signore vostro Dio susciterà un profeta fra voi come me. Era l'affare del Padre adempiere quella parola. Ebbene, se quella scese attraverso quei gambi di quelle donne naturali, che ne è di queste donne di chiese spirituali? Chiesa significa donne, anzi, donne significa chiesa, esatto. Allora che cos'è ora? Noi dobbiamo essere attorno agli affari del Padre, il frumento, il grano, è proclamato il nuovo. Sì, Signore, cosa deve fare? Rivendicare, Malachia 4. Rivendicare, Luca 17:30. Rivendicare, Ebrei 13:8. Rivendicare, San Giovanni 14:12. Rivendicare tutta la sua parola. Rivendicare Ebrei, voglio dire Apocalisse 10 capitolo, dall'apertura dei sette suggelli, dei misteri di Dio, fino alla progenie del serpente, tutto sarebbe stato manifestato, matrimonio, divorzio, tutti questi altri misteri che sono stati nascosti sotto le colonne di tutti questi anni, dai teologi e così via. Ma l'ora è adesso. Ecco gli affari del Padre. Pensate che lo accetterebbero? E si vogliono essere esaltati e dicono, oh, la nostra dominazione non ci insegna quello. Ma la Bibbia sì, proprio così. Dio lo conferma, lo rivendica essere vero. Certo, ciò sta adempiendo questa epoca quando i sette suggelli, ovvero sta semplicemente dimostrando che le denominazioni sono solo portatrici. Questo è un altro gli affari del Padre per provare. E ora gli affari del Padre sono dimostrarvi che quelle denominazioni non sono sue. Sono sistemi fatti dall'uomo che rinnegano la parola. Esatto. Notate, voi dite, ebbene, Maria, la vera, la grande vergine, alla croce lui non la chiamò madre, la chiamò donna, portatrice, non madre, vedete? Vero, lei era una portatrice della parola, ma non era la parola, lui era la parola. Oh sì, notate inoltre, lei non era identificata nella risurrezione con lui. Lui morì e risuscitò perché lui è la parola. Lei era solo una portatrice. Lei morì ed è ancora nella tomba, proprio così. Perciò lei era soltanto una portatrice, non sua madre, non Dio. Lei era solo una portatrice come sono le chiese. Questo è giusto, mostra che lei era solo una portatrice, non la parola. Concludiamo dicendo questo. Oh, falchi pentecostali, che saltellate in giro come avvoltoi, che prendete parte del mondo, proprio come fa il resto, avendo una parvenza di pietà, abbastanza da sedurre gli stessi eletti, se fosse possibile. Ma ne rinnegano la potenza, come dice qui il profeta. Un perfetto esempio di quello che la parola di Dio disse che ci sarebbe stato negli ultimi giorni, un'epoca della chiesa di Laodicea. Nuda, cieca, miserabile, povera, disgraziata, e non lo sa. Pretendendo che lei è grande e ricca, non ha bisogno di nulla, e non sa che lei è cambiata da un falco, un fratello somigliante a un profeta, per mantenere la parola di Dio in ordine. Lei si è trasformata in un avvoltoio e ciba la sua gente di conigli ecclesiastici morti. Esattamente vero. Svegliatevi. Ma come vi aspettate di essere identificati o di essere eredi con le aquile? Quando tali cose come quella in questa grande ora in cui il rapimento è vicino, oh cristiano, oh credente, se sei stato un credente parziale, continua a assistere alla riunione proprio per un po', vuoi? Abbiamo qui qualcosa che credo il Signore vuole che tu sappia. È tardi, non posso andare oltre, devo concludere, forse finire domani sera. Ma guardate, chiniamo i capi solo un momento. Non voglio che notiate, prestate attenzione alla mia grammatica, ma voglio che prestiate attenzione solo un minuto a ciò che ho detto. Sono sicuro che è abbastanza chiaro da poterlo comprendere se lo desiderate. Se sei qui stasera e sei senza questa esperienza, non dico tu dici ho danzato nello spirito, ho saltato tutto attorno. Sì, i falchi fanno la stessa cosa, proprio come i corvi e gli avvoltoi. Non sto chiedendo quello. Di cosa ti stai cibando? Da dove prendi il tuo cibo giornaliero? Da dove ti nutri? Dalla parola di Dio o da qualche vecchia carogna che è stata usata là dietro anni e anni or sono? È la tua esperienza anche stasera con qualcosa che ti hai preso molti anni fa, oppure è fresca e nuova stasera, la nuova manna che è appena caduta dal cielo, e tu nutri la tua anima di essa cercando domani qualcosa di buono e migliore? Se non sei in quel modo, ora con i capi chini e con gli occhi chiusi e i vostri cuori chinati, ponete voi stessi questa sincera domanda, e non a me, ma a Dio. Vorreste alzare la mano in una testimonianza nel dire questo: Dio, condiziona la mia anima e il mio spirito che io possa cibarmi solo della parola di Dio. Vorreste solo alzare la mano e direte: Dio ti benedica, Dio ti benedica. Non so proprio esattamente quanti sono qui dentro stasera, sono scarso a calcolare la folla, ma direi che almeno un terzo o più ha alzato le mani, che loro vogliono anime condizionate. Ricordiamocelo in preghiera ora mentre chiniamo i capi. Caro Dio, sono solo responsabile di dire la parola. E con queste piccole semplici parabole, piccoli simboli, la gente vede che uno non sarà erede con l'altro. E sappiamo che negli ultimi giorni ci saranno persone che saranno rapite su nei cieli. E alcune di loro saranno qui quando Gesù verrà. E ci aspettiamo che Lui venga stasera. E io penso a 30, circa 30, 33 anni fa, inginocchiato qui, forse quest'ora della sera, verso le 9:30, le 10, pregando per un padre che era perduto. Stasera, Signore, prego per molti padri, molte madri e fratelli e sorelle. Vuoi avere misericordia, caro Dio? È troppo tardi ora perché mio padre faccia qualcosa in merito. Cioè, lui è andato al di là dei limiti di questa vita. E presto, Signore, noi tutti passeremo per quella via. Anch'io devo andare per quella via. Ogni uomo e donna, ragazzo o ragazza qui dentro deve andare per quella via. E saremo responsabili per quello che facciamo con la parola di Dio. Quanto piccolo sembrò quell'uomo al cospetto di Davide quando gli sputava addosso. Quanto poco penseranno quelle persone che sputarono su Gesù la parola quando lui ritornerà di nuovo e quelli che lo trafissero, come si sentiranno piccole le persone che potrebbero andarsene da qui e vedere non solo in alcune eminenti parole greche e così via, ma nella semplice natura che ci insegna Dio il Creatore. Possono vedere i portatori della parola e vedere la parola stessa e riconoscere l'ora in cui viviamo e che il tempo del raccolto è qui. Caro Dio, non permettere che giriamo le spalle a ciò per qualche follia del mondo, ma lasciaci stasera ricevere Lui con tutto il nostro cuore, Signore. Crea in me uno spirito buono, lo spirito della vita, perché possa credere tutte le Tue parole e accettare Gesù, la parola, lo stesso ieri, oggi e in eterno, e credere oggi alla porzione che è suddivisa per questa epoca. Accordalo, Signore, lo chiedo nel nome di Gesù. Ed ora chiederò a ciascuno di voi, mentre siete qui e pensate a questo con vera sincerità, non abbiamo una chiesa affinché vi ci uniate, abbiamo una vasca qua giù in cui potete essere battezzati. Quanti credettero furono battezzati? Se non siete mai stati battezzati ancora nel battesimo cristiano, ciò non vuol dire spruzzare, aspergere, quello vuol dire per immersione, non in un titolo di Padre, Figlio e Spirito Santo, bensì nel nome di Gesù Cristo, come era battezzata l'intera Chiesa. Finché la Chiesa Cattolica nel 303 introdusse tre dei e tre forme di battesimo nei titoli di una Trinità. Se non lo avete ancora avuto, domani mattina alle 10 ci sono le vesti e le cose che vi attendono laggiù. Non volete venire e unirvi con Gesù Cristo, non con noi. Qui non abbiamo neanche una chiesa per prenderci cura di voi. Andate in qualunque chiesa vogliate, da dove mai venite, ma per favore, credete a questa parola. Lo credete, dite Amen. Dio vi benedica. Possiate ora, se c'è qualcosa che possiamo fare per aiutarvi, siamo qui per farlo. Ora so che sono malati qui, il nostro tempo per una fila di preghiera se n'è andato stasera. Forse la potremmo tenere comunque, forse voglio che facciate qualcuno qualcosa per me. Voi che siete seduti vicino a qualcuno, imponete le mani su quella persona e senza dubbio state mettendo le mani sopra un'aquila. Forse un'aquila che ha mangiato del cibo di avvoltoio da qualche parte, è divenuta malata da questo. Non la vogliono più, vogliono venirne fuori. E sono stufi, stanche. Siedono qui stasera e vedono quello che le aquile davvero possono mangiare la parola e avere un Cristo vivente che vive in mezzo a loro mostrandosi vivente, lo stesso ieri, oggi in eterno. E se non vogliono essere eredi con i gusci, loro devono essere bruciati. Tutte le paglie e cose simili devono essere bruciati. La mietitrebbia sta arrivando per battere il frumento. Volete essere il frumento, voi. Ci sono alcuni che sono malati, alcuni malati fisicamente. Voglio che tu preghi, Aquila. Prega per il tuo fratello, sorella Aquila, come io prego qui per voi. Posso lo Spirito di Dio venire su di voi. Ricordate, vi sto dando il cibo dell'Aquila, la promessa di Dio. Egli chiama i suoi profeti Aquile, egli chiama se stesso Aquila, egli è Geova Aquila. E mentre avete le mani poste uno sull'altro, pregate per loro. Nostro Padre Celeste, la Tua parola disse che l'ultimo mandato che Tu dissi alla Tua Chiesa fu di andare in tutto il mondo e predicate il Vangelo, in ordini generali. Chi crede ed è battezzato sarà salvato, chi non crede sarà condannato. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue. Se berranno qualcosa di mortifero, non farebbe loro male. Se prenderanno serpenti, non recheranno loro danno. E se impongono le mani sui malati, essi si ristabiliranno. Oh, Geova Aquila, nutri i tuoi piccini stasera su quella parola, Signore. Sono bisognosi. Quello è il cibo che occorre a loro. È ciò di cui hanno bisogno, di sapere qual è il cibo, qual è il così dice il Signore. Tu hai promesso che se avessero imposto le mani uno sull'altro, avrebbero ricevuto guarigione. Oh Signore Dio, togli tutti i dubbi e le idee di avvoltoi da noi ora, e noi ci ciberemo solennemente del cibo d'aquila, della parola di Dio. Fa che ogni spirito impuro, che in questa gente, ogni spirito di dubbio, ogni spirito di paura, ogni attaccatura denominazionale, ogni abitudine, ogni malattia, ogni male che in mezzo al popolo se ne vada nel nome di Gesù Cristo, possa ciò uscire da questo gruppo di persone e possano da quest'ora in poi essere libere, che possano mangiare il cibo d'aquila che crediamo che Tu ci invierai durante la settimana, Signore, forzando quei sigilli e mostrandoci quei misteri che sono stati nascosti fin dalla fondazione del mondo. Come hai promesso, sono Tuoi, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Tutti quelli che credono e accettano, alzatevi in piedi e dite: io credo, accetto, che ciò che Dio mi ha promesso io lo ricevo. E il Signore vi benedica. È meraviglioso. Tutti quanti sono in piedi. Questo è ottimo. Un accordo, io lo amo. Cantiamo questo inno a Lui. Io lo amo perché per primo mi amò. Tutti insieme ora. Love you. Se lo amate, alzate le mani. Love you. Perché Egli per primo mi amò. Love me and e acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Oh, non è Egli meraviglioso? Stringiamoci le mani uno all'altro. Fratello Aquila, girati semplicemente attorno. Sorella, stringete le mani mentre lo cantiamo. Io l'amo. Fratello Aquila, fratello Aquila, fratello Aquila, che ministra la sua parola. Charlie, come stai? Dio ti benedica, fratello. Dio ti rivederti. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, fratello Aquila. Dio ti benedica. Alla croce del Calvario. Alziamo le mani a Lui di nuovo. Io l'amo. Io l'amo. Perché per primo mi amò. E ti rese un'aquila. E acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Come saprete voi, come saprà il mondo che voi amate Gesù quando ci amiamo l'un l'altro? Ecco come il mondo, vedete, Dio vede la vostra fede, il mondo vede la vostra azione. Amatevi l'un l'altro ora, siate cordiali uno con l'altro, conversate uno con l'altro, siate pazienti uno con l'altro. E ogni ulteriore insegnamento che possiamo dare, il battesimo, il cercare lo Spirito Santo, non abbiamo delle stanze qui in cui farlo, voi capite, la chiamata all'altare, ma se Dio vi ha convinti che questo è giusto, che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e vi volete unire a Lui, andate e siate battezzati nel Suo nome domani. Ci saranno uomini là per istruirvi, ogni cosa che possiamo fare per aiutarvi la faremo. I love you. I love you. Because... Voi, dai collegamenti telefonici, Tucson, su in California, da su, all'est, alzate le mani, fuori la ne... Lodatelo. Ma questa è la mia salvezza. Chi concederà? Ah,